Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo molti motivi di gioia, di festa, con cui vivere con più amore questa celebrazione. Anzitutto è la solennità della ascensione al cielo di Gesù. La prima lettura è presa da quel libro che è chiamato Atti degli Apostoli, cioè la cronaca di quello che avveniva nella Chiesa, ci racconta proprio l'ascensione di Cristo al cielo. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è un po' la spiegazione teologica dell'ascensione. Il progetto di Dio è quello di prendere la creatura umana con il suo corpo e di permettergli di superare la barriera della morte. Ecco, Cristo l'ha fatto per primo, dice la lettera agli Ebrei. È entrato nel Tempio di Dio, cioè nella vita divina, pagando il prezzo del suo sangue, ma a questo punto la porta è aperta, spalancata anche per noi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore.
La prima riflessione stamattina è proprio il ringraziamento al Signore in questa nostra festa di fine anno, di ringraziamento perché ci ha permesso, venendo meno anche un pochino le regole della pandemia, di vivere la nostra vita cristiana per tutto l'anno, di ringraziarlo, di accostarci ai sacramenti, di accompagnare domenica scorsa un bel gruppo di bambini alla prima comunione, ieri pomeriggio un altro nuovo gruppo alla prima confessione. Ecco, la vita che si svolge sotto lo sguardo di Dio penso che sia motivo di grande ringraziamento al Signore all'interno di un cammino liturgico che oggi ci chiama a riflettere su un fatto importantissimo che riguarda Gesù, ma che riguarda tutti noi. Gesù aveva un corpo, e come? E poi un corpo bellissimo e santo, generato da Maria. E questo corpo è stato sottoposto a una passione crudelissima, ma la forza del Signore l'ha fatto risorgere. In lui c'era presente il Verbo Eterno di Dio, quel gesto della morte sulla croce dove il corpo fisico, umano come il nostro, cessa di vivere, e la consegna al Padre proprio nella fiducia totale da parte di Gesù e quel gesto d'amore ci ha salvati, ha aperto, ha spalancato le porte che portano in paradiso. E la grande domanda che nasce nel cuore della prima comunità è: dov'è adesso il corpo di Gesù? E non è una domanda così accademica, perché da come rispondiamo a questa problematica ne viene anche la risposta all'altra domanda che riguarda ciascuno di noi. Dopo la nostra morte, il nostro corpo che sorte subirà? E allora qui la Chiesa è estremamente chiara, forte, a proporci la fede e dice: il corpo di Gesù risorto ha delle caratteristiche nuove che noi intuiamo dalle descrizioni che ne fanno i Vangeli, ma poi a un certo punto questo corpo non è più visibile neppure, pensate, a Maria, a sua mamma, agli apostoli. Provate a pensare 3 anni insieme e che comunione profonda, anche penso San Giovanni in particolare, che anche il Vangelo dice era il discepolo amato, che direi ha avuto da parte di Gesù un affetto veramente particolare. E si saranno domandati: dov'è adesso questo corpo benedetto e amato? E il corpo delle persone che amiamo è veramente sacro. Ieri pomeriggio, mentre confessavo i bambini per la prima volta, la prima confessione, ero veramente in atteggiamento quasi di adorazione di queste piccole creature, capolavori d'amore di un papà e di una mamma, ma anche capolavori della grande misericordia del Signore che si cala proprio nei corpi umani presenti in mezzo a noi. Allora la grande domanda: dove va il nostro corpo? Allora, rispondere in maniera adeguata, come ci dà la fede, con la testimonianza forte del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, vuol dire trovare la risposta alla nostra domanda del senso della vita al di là della morte. Ora, i brani sia degli Atti degli Apostoli sia del Vangelo sono molto chiari. Il corpo di Cristo, unito perfettamente al Verbo Eterno di Dio, vive nella vita di Dio. Il modo di esprimerlo balbettiamo, perché siamo umani. Ai tempi di Gesù, quando San Luca ha scritto queste pagine del Vangelo e degli Atti, pensavano che la terra fosse piatta e che sopra c'era proprio, non so, una zona speciale dove abitava Dio. Oggi queste cose per noi sono assolutamente ridicole, non possiamo usare un linguaggio di questo tipo. Gesù non è salito, Gesù è rientrato nella piena comunione d'amore con il Padre. Non si è mai spostato fisicamente la divinità di Dio. Non è che prima, quando si incarna, scende dall'alto, viene giù, su, giù, cosa vuol dire? Ma anche nel credo noi diciamo salì alla destra del Padre. Perché alla destra? Ma perché era il posto d'onore. Ma dire onore non vuol dire destra, insomma. E poi siede alla destra, ma che pensa, una sedia in paradiso per sedersi? Capite che dobbiamo usare un linguaggio per farci capire, ma poi da adulti dobbiamo penetrare all'interno della parola e cercare di capire il significato profondo. Allora c'è un Dio innamorato di noi, un Dio che Gesù ci ha rivelato, e se non c'era Lui a dircelo, come avremmo potuto dire che Dio è uno ma è anche 3 persone? Non avremmo potuto dirlo se Gesù non ce l'avesse rivelato. E anche mentre lo stiamo dicendo siamo coscienti che balbettiamo, perché dobbiamo usare la parola persona, che è una parola umana, che per noi è molto chiara, una persona, un'altra persona. Ma no, ma sono una cosa sola. E come fanno a essere 3 ed essere 1? Capite? Siamo davanti davvero alla ricchezza infinita del mistero dell'amore di Dio che si è manifestato nella persona di Gesù. E quando Gesù dice: io vi lascio, vi mando il Consolatore, l'Avvocato che vi difende, il maestro che vi insegna, ed è l'amore che lega me e il Padre, e io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco che la Chiesa percepisce questa rivelazione meravigliosa di una famiglia trinitaria piena d'amore che si è prodigata nei nostri confronti per aiutarci a capire il senso della nostra vita, che è una chiamata all'esistenza per il dono grandissimo dell'amore del Padre, ma è nello stesso tempo un cammino che ci avvia nella libertà a decidere se vogliamo entrare in questa realtà definitiva. Per cui la parola ascensione la possiamo tradurre nel entrare definitivamente in rapporto con Dio. Non so se vi è mai capitato di dire a Gesù: avrei tanto voglia di vederti, di toccarti, di fare come ha fatto Tommaso che ha messo la sua mano nel tuo costato, o almeno come Giovanni che ha appoggiato la testa sul tuo petto, proprio nel momento in cui Giuda ti stava tradendo e avrà sentito i battiti del tuo cuore. Ecco, questo desiderio di vedere Dio lo troviamo persino nelle canzoni che cantano alcuni dei cantautori un po' più seri, lo troviamo nelle poesie, lo troviamo in Dante. Cioè, capitemi, qual è la persona che non desidererebbe davvero di essere in contatto con la realtà definitiva? Ecco, la parola ascensione è la traduzione concreta di questo desiderio profondo di domandarci quando finalmente incontreremo definitivamente il Signore. E la risposta della fede cristiana è molto chiara: dopo la nostra morte tutti avremo contatto diretto con Dio. E lì però avviene il momento bello in cui il Signore ci guarda occhi negli occhi, ci abbraccia, e insieme dovremo giudicare la nostra vita vissuta nella nostra libertà, con il suo aiuto, ma anche con la capacità purtroppo di dirgli di no, con la capacità di fare peccati. E allora a quel punto capiremo che il sangue di Cristo, misericordia infinita, è qui anche adesso a nostra disposizione, perché il suo desiderio non è di avere dei servi che eseguono degli ordini, ma dei figli innamorati di Lui, che Lui abbraccia e purifica costantemente con il dono del suo amore, perché li vuole perfettamente capaci di amare come ama Lui. Allora, in questa scelta di libertà, la vita terrena prepara e costruisce la vita definitiva, dove un giorno saremo tutti riuniti, riusciremo ad amarci, riusciremo, ormai purificati dalle scorie e dalle fragilità umane, quel sangue ci purifica davvero, ci rende nuovi, ci rende veramente capaci di amare. E quindi io penso con gioia al mio papà e alla mia mamma, ma voglio dire ogni coppia sposata che finalmente potrà amarsi in modo vero, senza più tutte quelle difficoltà che troviamo in terra. Quei genitori che ameranno i loro figli, noi che ameremo tutti i nostri antenati, gli amici, che capiremo il senso della vita. Ecco, allora capite che dire che Cristo è asceso al cielo ci dice: un corpo umano, per di più trattato crudelissimamente nella sua morte, torna alla vita perché lì c'è presente la forza di Dio. E quel corpo umano, con tutte le sue caratteristiche, è ora nella realtà definitiva del cielo. E questa è la nostra sorte. Questa è la sorte di questo nostro corpo, che va disfacendosi dal punto di vista terreno, ma che si prepara. Con quale garanzia di tutto questo? Ecco, questo è fondamentale, che sia unito a Cristo. Allora provate a ripensare, a riflettere, quante volte abbiamo detto che per mezzo del battesimo siamo uniti subito a Dio stesso, per mezzo dei sacramenti, pensate alla comunione che faremo fra poco, Dio stesso fa comunione personale con ciascuno di noi. Un seme di immortalità, che è il corpo, sangue, anima e divinità, la realtà fisica di Cristo risorto, entra in questa povera materia umana che è il nostro corpo. E questo è un seme di immortalità che la morte non può vincere. Capite che ogni volta che celebriamo un sacramento, ogni volta che noi mettiamo dentro di noi questa presenza di Cristo, noi cominciamo, direi, a mettere i presupposti perché nel momento in cui la morte fisica ci abbandona, invece la realtà di Cristo che è in noi ci porta veramente nella sua direzione. Ecco, unica condizione allora perché questo nostro corpo mortale entri nella realtà di Dio, essere uniti con Gesù. Allora capite la bellezza di una messa celebrata come questa stamattina, anticipo di paradiso, garanzia, un pegno, e il Signore mantiene la parola, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la mia vita in Lui e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ma capite che bello, allora la Chiesa sta celebrando il momento importantissimo in cui il grande disegno di un Dio che è amore, Dio è amore che crea, Dio è carità che si dona, Dio è misericordia che ci abbraccia, che ci attira a sé. Ecco, questo Dio Trinità, questo Dio amore, mette dentro di noi, fin dalla vita terrena, tutti gli elementi perché possiamo arrivare definitivamente a essere uniti con Lui. Quindi il progetto di Dio si realizza. Oggi ci viene chiesto di rinnovare la nostra fede. Signore, sulla Tua parola io credo che questo mio corpo che si sta corrompendo risorgerà. Signore, sulla Tua parola che è amore, che è misericordia infinita, io credo che un giorno saremo tutti riuniti nel Tuo abbraccio, che ci purificherai di tutto quello che la nostra fragilità ha segnato nella storia della nostra vita terrena, per poter rivivere invece in pienezza d'amore tutto quello che Tu ci hai regalato gratuitamente nella vita. Allora ringraziamo davvero. Allora capite la bellezza davvero di dire grazie, Signore, mi unisco con Te. Io penso davvero che oggi qui con noi dobbiamo pensare tutti i nostri cari, morti prima di noi. Ricordavo all'inizio della messa che ieri è morto anche il vescovo Ernesto Vecchi, ecco qui con noi a celebrare l'Eucaristia uniti a Cristo, qui con noi Maria ai piedi dell'altare inginocchiata con noi a ringraziare il Padre di questa realtà magnifica che dà senso alla vita terrena. Capite che celebrare l'ascensione al cielo vuol dire davvero ringraziare che si è aperta, spalancata la porta che dà senso a tutta la vita terrena.